L'ultimo intervento e quello conclusivo è quello di Alessandro Ortis, autorità per l'energia, governa fondamentalmente due settori che hanno regolazioni e architettura diversa, quindi sarà anche interessante sentire se ci dirà qualcosa su questa diversa architettura tra l'energia elettrica e il gas. Ma lui vorrei porre anche un'altra domanda, perché se riterrà di rispondere, perché noi abbiamo una carenza di autorità di regolazione in alcuni settori che sono importanti oggi per il nostro paese, sono l'acqua, i rifiuti e i trasporti. Per almeno due di questi settori l'ipotesi che queste condizioni, diciamo, di finanza pubblica potrebbe essere forse raccomandabile e potrebbe essere quella di estendere a questi settori la competenza dell'autorità per energia elettrica e il gas. Vi sono elementi di differenziazione, ma anche elementi comuni nella regolazione di questi settori, oltre che alcune sinergie, per esempio nel caso del rifiuti termovalorizzatori, eccetera. E quindi l'autorità per l'energia elettrica e il gas potrebbe essere, come dire, strumento utilizzabile per una razionalizzazione di questi settori economici. Badate, sarà sempre più difficile finanziare le infrastrutture necessarie in questi settori se un'autorità di regolazione non darà certezza agli operatori e agli investitori, per esempio nella fissazione delle tariffe, che attualmente sono fissate dalle autorità politiche locali, ovviamente molto soggette alle pressioni delle più svariate situazioni. Alessandro.
Stavo per iniziare l'intervento, prima di quello di Pizzetti, dicendo: ma in fondo il mio intervento conclusivo diventa pressoché inutile, perché da una parte abbiamo il quaderno Astrid, ricchissimo, c'è scritto molto e di più e di tutto. Poi ricordo che c'è stato anche un convegno specifico di riflessione dove veramente si è detto quello che doveva dirsi e si sono scambiate opinioni importanti e conclusioni soprattutto. Poi c'è stato l'intervento di Calabrò che ci ha portato veramente anche nel lirico delle autorità riguardo l'indipendenza, l'autonomia, eccetera, e allora a questo punto mi sono detto: ma come rispondere alle tre domande della presentazione fondamentali che ci stimolava su considerazioni riguardanti i denominatori comuni, le specificità delle varie autorità e delle loro missioni, e eventuali accenni a qualche bisogno di intervento normativo che le riguardasse. E poi il professor Bassanini in realtà mi ha posto una domanda molto stimolante, l'ultima, quella sull'acqua, trasporti, rifiuti, oltre energia, e poi c'è l'intervento di Pizzetti. L'intervento di Pizzetti, come dire, dà uno stimolo molto importante rispetto all'attualità che stiamo vivendo, perché ci ricorda la genesi europea, la collocazione dell'autorità nel contesto europeo, il fondamento europeo, aggiungo l'impulso europeo nei vari settori di cui stiamo discutendo, impulso dato da decisioni europee, da direttive molto precise, da questa normativa a carattere europeo che ormai ci vede impegnati sia nella parte ascendente sia nella parte applicativa, e ci pone drammaticamente il quesito molto attuale della tenuta del quadro europeo, testuale parola, tenuta dell'euro. Io aggiungerei tenuta del kilowattora, tenuta della molecola di metro cubo di gas, per andare nel mio mestiere. Una tenuta europea che anche chi si occupa non di moneta o di finanza, ma di energia, deve guardare con particolare attenzione, auspicando che essa sia una tenuta. Perché credo che sul percorso che abbiamo imboccato non ci sia altra strada che andare avanti. D'altra parte, per quanto riguarda l'energia, ricordiamoci che uno dei fondamenti del fondamento europeo è legato all'energia. La storia dell'Europa si lega immediatamente su tematiche a carattere energetico. Ricordo la CECA, l'Euratom, cioè l'esigenza di una Unione Europea, di una comunità prima, Unione poi, eccetera, ha radici proprio nei sistemi energetici. E dunque non è assolutamente possibile immaginare oggi un sistema energetico europeo che non sia visto in una dimensione integrata. Ci sono i cavi che attraversano i confini, ci sono i tubi, i sistemi europei, nazionali respirano in termini sempre più continentali. Quindi c'è dell'hardware che sostiene questa necessità di tenuta e questo processo di integrazione. E d'altra parte noi dobbiamo anche tenere presente le nuove decisioni là assunte, per esempio per quanto riguarda l'autorità dell'energia, la nuova direttiva, addirittura l'ultima dello 09, che vuole ciò che era stato reso già obbligatorio col 2003, l'istituzione dell'autorità dell'energia in ogni Stato, si rende conto effettivamente che era opportuno dire qualcosa di più e chiedere, pretendere che queste regolatori nazionali abbiano un percorso di armonizzazione verso livelli armonizzati, uguali in qualche, per qualche aspetto in termini di poteri, di indipendenza, di autonomia e via dicendo. E di più, istituisce anche l'Agenzia per il coordinamento dei regolatori nazionali europei, prendendo atto di un'altra questione che riguarda il discorso europeo introdotto da Pizzetti per quanto riguarda l'energia e altri settori, ma io mi focalizzo su questo. Lo sguardo alla casa europea, a casa europea dell'energia, noi ce ne occupiamo con particolare enfasi guardando al mercato. Il mercato è certamente un tetto della casa importante e dobbiamo occuparcene bene, altrimenti piove dentro. Ma non dimentichiamo l'esigenza di guardare alle fondamenta e quindi all'armonizzazione dei contesti. Noi oggi, insieme ai colleghi europei, mi occupo già in modo per certi versi integrato, penso ai cross border, ai traffici, alle infrastrutture, di un qualcosa che però soffre ancora di eterogeneità nazionali forti. Abbiamo un sistema di 27 assetti nazionali, per certi versi molto, molto, molto eterogenei fra loro, in quanto a politiche industriali, politiche ambientali, norme autorizzative, norme di varia natura e via dicendo. Sicché stiamo ancora sforzandoci enormemente per poter arrivare, tramite addirittura delle iniziative regionali, di armonizzazione almeno a livello di alcuni stati fra loro, comprendendoli tutti, verso un cammino molto pragmatico, verso una reale integrazione. Quindi sistemi energetici, oltre che mercati energetici, sono davanti ai nostri occhi, se vogliamo parlare di guadagno di competitività dei sistemi europei nel suo complesso nazionale. Competitività ben sicuro nel senso pieno del termine, cioè vantaggi per il consumatore, sia in termini di economici che di qualità. Quindi questa palla sollevata da Pizzetti sullo scenario europeo ci interroga su questo, su questa questione della tenuta. E ripeto, per quanto riguarda l'energia, non può ormai più essere messa in discussione. Il cammino va sostenuto. Come va sostenuto, a mio avviso, ed è di attualità, il cammino che abbiamo intrapreso in un contesto da economia liberale, dove il mercato è uno strumento. Allora, anche qui, non avevo previsto di soffermarmi su questi concetti, ma anche qui, perché pensavo di parlare solo di autorità e di regolazione, ma anche qui dobbiamo anche considerare che nel dibattito che un po' si è sviluppato, un po' continua a svilupparsi, adesso è meno acceso però, eccetera, della crisi che stiamo vivendo, si è molto detto sulla genesi della medesima e si è arrivati anche al punto di dire fallimento dei mercati. Ebbene, io sostengo che è la crisi stessa che ci dimostra che il fallimento è stato dei non mercati. Perché Einaudi, con l'esempio della fiera di paese per descriverci il mercato, chiarisce molto bene cos'è il mercato, che non è una savana selvaggia. Il mercato pretende regole adatte, pretende un monitoraggio opportuno, pretende interventi tempestivi di chi è arbitro o chi ha responsabilità. Le bancarelle con chi vende e chi compra, ma i carabinieri che girano lungo le stradine del mercato, il notaio che fa un contratto come Dio comanda, il comune che dà la licenza a chi la merita per mettere la bancarella e via dicendo. Ecco cosa ci diceva Einaudi in quel bellissimo esempio. Per cui regole e rispetto. E allora, quello che è successo nel finanziario americano, possiamo definirlo mercato? Prodotti cattivi, nessuna trasparenza, la speculazione alla grande, senza ritegno, regolatori dormienti, cattiva regolazione, nessun monitoraggio, è il classico esempio del non mercato. E voglio aggiungere un'altra. La genesi della crisi nata negli Stati Uniti ha come concausa enorme, importantissima, l'energia, il prezzo del petrolio. Siamo in un momento in cui c'è un balzo a $147 al barile e le famiglie americane si siedono, non hanno più... Badate che questo significa un salto di $100 in America del barile, così come è stato, significa 7% del PIL, 7% del PIL. E questo sbalzo le ha suonate alle famiglie che non hanno più avuto soldi giusti per pagare gli ammortamenti delle case, i mutui, che non hanno più comprato macchine, là la crisi la conosciamo. Quindi anche l'energia è nella genesi. Ma possiamo dire noi che ciò è dovuto a un fallimento del mercato del petrolio? Ma possiamo definire il mercato del petrolio mercato? Io lo definisco settore del petrolio, perché c'è un cartello conclamato, OPEC. I prezzi non sono veri, perché sono prezzi di carta, non sono legati ai fondamentali. I prodotti non sono veri, perché il barile di carta è 10 volte e di più del barile reale. Quindi c'è una regolazione, come dire, una governance a livello globale che se ne ha? No, quindi non è un mercato. Quindi noi siamo di fronte a fallimenti di non mercati. Ecco perché credo che si debba poi arrivare al punto di dire anche fra le tante cose che anche le autorità di regolazione e controllo servono e servono proattive, servono in grado di operare in un contesto che mutua continuamente, quindi attente, lo diceva Calabrò, alle mutazioni tecnologiche, alle esigenze dei consumatori, che fortunatamente non si fermano mai, diventano sempre più impegnative, sempre più sofisticate, sempre più allargate. Pensiamo alla fame dell'energia nel mondo. Quindi autorità di regolazione fatte in un certo modo, proattive sempre e in grado di assolvere le proprie missioni. E qui giustamente Pizzetti ci dice occhio a livelli nazionali e ai livelli europei, sui quali in qualche modo ho accennato, ma col timore pur di farlo lungo eventualmente ci ritorno. E allora cercherò di rispondere alle tre domande più velocemente possibile che ci pone la presentazione di questo incontro. E la prima domanda è: denominatori comuni ce n'è? Non possiamo dire che le autorità, nelle loro variegate specificità che sono qui anche state tratteggiate, possano essere considerate allo stesso modo anche sotto l'aspetto normativo. Esistono tuttavia dei denominatori comuni che potrebbero anche portare a una riflessione di soluzioni armonizzate, se non proprio perfettamente uguali, ma comuni. I pilastri, l'indipendenza. L'indipendenza ottenuta attraverso un processo di nomina di cui si è detto, specifico, particolare. Noi come autorità dell'energia abbiamo la fortuna di avere un sistema di nomina che già è quello più o meno auspicato, mi pare, nelle conclusioni di questo libro, cioè la nomina pretende un voto vincolante a 2/3 delle due commissioni competenti di Camera e Senato. E certamente si può anche fare di meglio, per esempio una bella pubblicazione dei curricula e di lettere di impegno da parte di chi si candida, come succede poi ormai nelle selezioni che si fanno a livello di Commissione Europea, no? Tu non solo mi dai il curriculum, ma mi dici come vedi tu la tua missione, il tuo ruolo nell'ipotesi che ti scegliamo. E secondo, certamente delle audizioni di fronte alle due commissioni, come si fa in tanti altri paesi, in modo tale che poi il voto parlamentare vincolante ai 2/3, quindi biparte o pluriparte, marchi proprio nel processo di nomina adeguatamente il concetto di indipendenza. Poi ci sono le incompatibilità a fare nient'altro che quello, compatibilità solo col lavoro che ti è stato assegnato. Poi l'inamovibilità, come è stato detto, salvo se, l'ha recitato il salvo se anche Calabrò, quindi non ritorno, la durate adeguate per assumere iniziative e coglierne la responsabilità nel momento in cui queste iniziative hanno effetti, quindi nel nostro caso 7 anni, che peraltro nel nostro caso obbediscono a un accavallamento di 4 anni di regime regolatorio. Noi abbiamo dei regimi regolatori stabiliti di 4 anni in 4 anni, quindi è un arco temporale, il 7, che comprende aspetti di impostazione, aspetti di attuazione e di effetti di quanto fatto e impostato. La non rinnovabilità, io credo che sia un valore dell'indipendenza. Nel nostro caso 7 anni secchi non si rinnova, io scado il 15 di dicembre di quest'anno ed è giusto ed è bene che sia così. I vincoli post incarico, noi per 4 anni non potremo avere a che fare direttamente e indirettamente con nessuno dei soggetti regolati. Ebbene, quindi questa soluzione credo sia un buon bench. Aggiungo infine l'indipendenza attraverso questi aspetti che ho detto, chiede anche, ovviamente, è naturale e fa capo anche ai concetti di nomina, l'interpretazione individuale di questo, e per questo credo che sia opportuno, come noi abbiamo fatto, darci anche un codice etico interno che tocca non solo i membri dei collegi ma anche tutto il personale coinvolto nelle attività. Quindi il valore dell'indipendenza sostenuto attraverso queste concretezze, ed è una necessità, un valore, lo ricordava Corrado Calabrò, non un ritorno su questo tema, e invece è interessante l'accenno che ha fatto Bassanini alla stabilità dei quadri normativi, perché vedete anche qui una lezione, una buona regolazione ha dato qualche risultato anche nella crisi. Le aziende che hanno reagito meglio, che hanno avuto i titoli più normalmente sostenuti, senza troppe sofferenze, sono esattamente i titoli delle aziende regolate e tariffate, essendo monopoli tecnici evidentemente, e sono Terna, nel nostro caso italiano, Snam Rete Gas, le distribuzioni, eccetera. Con una ovvia distinzione, cioè il regolatore deve saper ben distinguere e anche intervenire in modo, come dire, modulato e differenziato fra ciò che è mercato, attività libere, per esempio nel nostro caso produzione, vendita, commercializzazione di energia, sia gas o energia elettrica, e monopoli tecnici infrastrutture. Sono due business completamente diversi. La nostra insistenza nel dire che non si può e non si deve fare confusione tra i due business deriva da questo. Se ci sono per un servizio pubblico, per un servizio di interesse pubblico, dei monopoli tecnici, e la rete per esempio elettrica lo è, e la rete gas lo è, e altre reti magari lo sono, a queste reti necessariamente i competitori devono fare riferimento. E pertanto, se per le attività libere sono in guerra fra loro, e quindi ognuno vede gli altri come giusti nemici, lo uso questo termine in senso, capitemi, di mercato, è evidente che chi ha in mano le reti, tariffato e regolato dall'autorità, parentesi, pagate completamente dalle nostre bollette, quindi i veri sostenitori di quei titoli siamo noi, ebbene devono essere a disposizione di tutti con equal customer care, altro che nemico, tutti amici. Quindi sono due mondi completamente diversi e vanno guardati dal regolatore in modo diverso. Ecco perché noi insistiamo sull'unbundling vero, quello proprietario per intenderci. Poi ho detto dell'indipendenza dell'autorità, ma l'indipendenza dell'autorità, oltre ai temi di cui ho detto, riguardanti l'indipendenza in senso stretto, si posa su due pilastri fondamentali, che sono l'autonomia organizzativa e l'autonomia economico-finanziaria. L'autonomia organizzativa in quanto assetto organizzativo, organigrammi, politiche del recruiting, sviluppo delle carriere, aggiungerei politiche della formazione e dell'aggiornamento continuo del personale, la programmazione, l'adeguatezza degli organici, quindi autonomia e flessibilità organizzativa, ci deve essere. Poi l'autonomia economico-finanziaria. E qui vale il grido di dolore dell'amico Pizzetti, perché è evidente che le autorità devono essere messe in condizione di autoalimentarsi. E con una visione poi di lungo termine, noi facciamo dei piani triennali, noi abbiamo bisogno di sapere cosa succederà domani, dopodomani, eccetera, anche per il nostro budget e per il nostro andamento economico finanziario, dobbiamo programmare, gestirci, e anche la raccolta può essere e deve essere legata al settore che stai servendo. Ecco perché io auspico che il superamento di questa misura tampone, temporanea, d'urgenza, di solidarietà intra autorità, lasci il posto a meccanismi a leggi che individuino meccanismi di autofinanziamento di ognuna per sé, e quindi con la possibilità di avere una responsabilità piena sulla raccolta e la spesa, sul budgeting e il controllo, sulla pianificazione. Non c'è dubbio che l'autonomia economica finanziaria è un fondamentale per l'indipendenza. Poi la sindacabilità, quella istituzionale, giustizia amministrativa, reporting al Parlamento. Aggiungerei l'ascoltabilità, quindi il rapporto, il dialogo con le istituzioni parlamentari, che dia anche valore, adeguato valore alle audizioni, alle segnalazioni e via dicendo. E infine, e non ultimo anzi, collaborazione fra autorità. Io devo qua dare testimonianza che per esempio con la privacy funziona una leale collaborazione, come prescritto peraltro, perché ognuno ha ben presente la propria missione, e l'accenno fatto da Pizzetti all'equilibrio credo fosse anche legato al fatto che alcune soluzioni di regolazione nostra, interferendo evidentemente con questioni relative alla tutela dei dati personali, sono state impostate e risolte proprio in accordo con la privacy. Allora a questo punto mi chiedo se non sia il caso, per esempio, di rendere, come dire, stimolare, rendere opportuni eventuali protocolli di intesa, apposite convenzioni, così come noi abbiamo fatto anche con la Consob per quanto riguarda la direttiva MIFID riguardo al controllo dei prodotti derivati legati ai prodotti dell'energia. Ecco, io ho visto già il biglietto del nostro professor Bassanini, e moderatore, che mi chiedeva di stringere, anzi di concludere, perché l'altro capitolo era, io ho parlato adesso dei denominatori comuni, l'altro capitolo era la specificità, la diversità delle missioni, ciò che necessariamente ci distingue, e avevo una lista, vedete qui, di questi punti qui. Evidentemente non sono affrontabili, dico solo i titoli, specificità, diversità delle missioni in quanto a settore, in quanto a esigenze organizzative, in quanto a tipologia di attività regolatoria, vigilanza e controllo, sanzionatoria, prescrizioni, advising specifico al Parlamento e alle altre istituzioni, quindi il forte basamento di queste attività su conoscenze specifiche, su competenze specifiche. Pizzetti l'ha detto, non torno su questo argomento, su una preparazione culturale e tecnica di settore che deve essere garantita. E i campi applicativi anche per quanto riguarda gli standard, le norme della qualità e via dicendo, i raccordi con gli altri colleghi europei, con la normativa europea che è molto specifica da settore a settore, e infine, se volete, anche la customer care, l'attenzione ai consumatori, che richiede, come dire, una conoscenza specifica dei problemi, delle esigenze, dei rapporti fornitori-consumatori in quello specifico settore. Dopodiché c'è la domanda di Bassanini che dice: ma è l'acqua, i trasporti, i rifiuti? Allora la risposta è, ma poi c'è il dibattito, ci torno, è proprio nella ricerca delle affinità e delle sinergie fra settori. Allora uno può interrogarsi subito, ma si tratta di sistemi a rete? Sì, no. Si tratta di sistemi a rete che gestiscono dei fluidi? Sì, no, allora sono affini. Su questo mi interrompo perché la domanda richiederebbe un buon quarto d'ora di attenta risposta, ma vorrei solo dire una cosa in merito molto sintetica. Primo, bisogna decidere cosa si vuole. Si vuole un'agenzia governativa? Parlo di un settore qualsiasi, anche l'idrico. Si vuole un'agenzia governativa o un'autorità indipendente? Allora lì è una decisione politica su cui evidentemente io non metto lingua. Quindi bisogna decidere questo. Se poi è un'autorità indipendente, beh, le opzioni sono quelle sul tavolo. Una nuova to cure o utilizzare, affidare questi compiti, per esempio all'autorità per l'energia. Anche qui è una scelta che non riguarda noi, perché sarebbe buffo Certo è che se fossimo chiamati a fare e a impostare, penso che tra acqua, gas e elettricità si possa andare su corde molto, molto simili. È il terzo contatore delle famiglie, molti operatori fanno sia acqua, elettricità che gas, si tratta di flussi veicolati tramite sistemi a rete, insomma ci sono molte affinità, ma io non voglio entrare nel merito delle decisioni. Certo è che se dovesse essere eventualmente affidato questo incarico all'autorità per l'energia, noi dobbiamo, penso che debba essere fatto salvaguardando i principi di cui dicevo prima, quindi l'autonomia organizzativa, l'autonomia di autofinanziamento e via dicendo, mettendo quindi in condizione chi dovesse avere questo incarico di anche dimensionarsi e organizzarsi al proprio interno in modo adeguato per assolverlo.